Ciao a tutti, sono Francesco, sono qui appunto per la trasmissione del giovedì di Radiogramma 5 dedicata appunto alla magia, alla stregoneria e al paganesimo. La nostra appunto è una trasmissione religiosa che vuole dare una visione del mondo, una visione individuale ed esistenziale ben diversa e ben distante da quello che il monoteismo ci propina ormai da un po' di secoli a questa parte, soprattutto nell'Occidente. L'intenzione è proprio quella di costituire una dimensione religiosa alle cose, di dare una visione del mondo che sia diversa, che non si riconduca a nessuno dei monoteismi, come monoteismi, lo ripetiamo, anche a costo di essere noiosi e ripetitivi, i monoteismi per noi sono il cattolicesimo, il cristianesimo, l'islam e l'ebraismo, non nessuno escluso. E noi appunto apparteniamo a una visione religiosa che è ben diversa, che non ha nel suo centro nessun Dio creatore, che non ha nel suo centro nessun dominio, nessun potere, nessuna cosa assoluta, ma lo scopo è uno scopo esistenziale, cioè quella che le persone possono essere libere, possono avere la capacità, possono avere la situazione in cui possono realizzare la loro esistenza e non debbano dipendere da condizionamenti esterni di tipo folli, tipo quello del monoteismo. L'agire delle persone non è mai legato a un giudizio morale, ma è legato sempre alla propria capacità di responsabilità, di sensibilità, di percezione del mondo e di conseguenza questo è fondamentale, che ogni persona abbia la capacità, abbia la possibilità di fare questo. Dicevo, il monoteismo si caratterizza sempre per una visione proprio quella di predicazione, quella di imposizione del pretendere di salvare gli altri. Tutti questi elementi non fanno certo parte della una visione religiosa che non appartiene al politeismo. Il politeismo rifiuta qualsiasi cosa del genere, rifiuta il Dio creatore, rifiuta le gerarchie religiose, rifiuta le differenziazioni legate soltanto a principi morali. E torniamo a ripetere che noi politeisti, noi pagani, noi che ci rifacciamo al paganesimo, esiste sempre una valutazione che è l'individualità nel suo percorso di realizzativo, di iniziazione, di affrontare la vita, ed esiste poi una situazione più complessiva che riguarda il collettivo, i popoli, le società, le civiltà, e di conseguenza esistono due piani di sviluppo e due piani di raccordo. Di conseguenza, se nel campo individuale tutto è possibile, se nel campo della realizzazione ogni via è permessa, è giusto ed è normale che le comunità si diano delle strutture, si diano delle regole, si diano delle leggi, delle organizzazioni che gli permette di affrontare le cose. Logicamente le società che si improntano a una visione non monoteistica non hanno un problema di tipo morale, hanno un problema appunto quello di sentire la felicità degli individui. Sì? Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Mi scusa, niente, sono arrivato con Franco, forse
ho sbagliato. No, è già andato via. Vai, è già andato via. Ecco, purtroppo Radiogramma 5 non ha certo un centralino e i conduttori si devono anche arrangiare. Allora dicevamo appunto che per quanto riguarda appunto il discorso del politeismo, noi come pagani non ci poniamo un problema di costituire una visione immediata dal punto di vista concreto e organizzativo. Noi diciamo che negli ultimi 17 secoli il monoteismo ha distrutto fondamentalmente la qualità individuale, cioè nel senso che ogni società, se noi sappiamo, non è retta su leggi, su imposizioni, su dogmi, su fedi, ma è letta sempre dalla qualità degli individui che la compongono. Di conseguenza noi come pagani abbiamo sempre questo richiamo, che è quello dell'individuo, del singolo che si riconosce una comunità, ma anche del singolo che è capace di fare questo. Noi come pagani non abbiamo nessun riferimento. Scusate, ma qua i telefoni oggi hanno intenzione di farsi sentire e di farsi percepire un po' troppo. Va bene, allora proseguiamo su questo senso. Allora dicevamo appunto che abbiamo sempre questa visione legata alla dimensione appunto individuale. Cioè noi sappiamo che appunto in questi ultimi 17 secoli il monoteismo è sempre stato legato allo sconvolgimento delle singole desideri, delle singole passioni, delle singole individui e di conseguenza noi come pagani sappiamo che la cosa fondamentale è dire alle persone che non devono cercarsi un pastore, che non devono cercarsi una sottomissione, che non devono convertirsi a niente, ma devono scavare dentro se stessi e fuori di se stessi per trovare tutti quanti quelle radici, quei legami che gli permettono di meglio affrontare la realtà, di meglio affrontare le cose. E di conseguenza noi diciamo che se le cose possono essere cambiate, devono essere cambiate, non è certo fatto soltanto con grandi idee, ma è fatto anche da grandi uomini, da piccoli uomini, da individui singoli che sono responsabili, che sono coscienti, coscienti, che hanno la percezione, che hanno il sentire, che hanno il sentimento, che hanno un riferimento concreto alla propria individualità e sanno dentro di sé cos'è giusto, cos'è ingiusto e di conseguenza sanno cos'è bello e cos'è brutto. Questo appunto non è dato da nessun dogma, ma è dato sempre dalla capacità del singolo di vedere e di percepire le cose. Allora appunto in questo senso noi ribadiamo sempre che la dimensione religiosa è una delle dimensioni maggiormente presenti nell'epoca contemporanea, di conseguenza chi pensa che il discorso religioso possa essere portato all'esterno, allontanato, non affrontato, commette un grande errore. E si pensava fino a molti anni fa che l'argomento religioso fosse un argomento secondario. I fatti di attualità degli ultimi anni hanno dimostrato il contrario, cioè che nel senso che finché non si rimuove dall'Occidente, dalla nostra cultura, quello che è la visione monoteistica. La visione monoteistica appunto ha improntato qualsiasi cosa, qualsiasi rapporto, ha impostato i tipi di legami che ci sono con gli altri, finché appunto noi in Occidente non andremo a rimuovere le cause del monoteismo, finché gli uomini non saranno consci che devono lavorare per la loro felicità e non per la loro salvezza, avremo sempre problemi molto consistenti. E dati anche i temi di attualità, io voglio prendere un riferimento concreto che dimostra come il problema appunto del monoteismo sia così presente. C'è un libro che è un libro di successo e per fortuna è un libro di successo che merita di avere un successo, che è un libro di Massimo Fini che si chiama Il vizio oscuro dell'Occidente. Massimo Fini appunto ha fatto questo libretto che ha avuto un enorme successo e nelle prime pagine fa una considerazione molto interessante che per noi pagani, per chi ha una visione che non appartiene al monoteismo è scontata, ma per molti è considerata una cosa rivoluzionaria. Perché cito questo? Perché ultimamente questo libro ha avuto anche delle manifestazioni non soltanto di indici di vendita libraria, ma anche perché alcuni studenti in giro per l'Italia hanno cominciato a utilizzare questo testo come un testo su cui affrontare i problemi, anche i problemi di attualità. Io recupererò le informazioni in merito e di conseguenza potrò essere più preciso e più ampio in questo. Ma cosa dice Massimo Fini nelle prime pagine di questo libro che si chiama Il vizio oscuro dell'Occidente? La tabe totalitaria dell'Occidente, questo vizio oscuro inconfessato che segna quasi tutta la sua storia, parte da lontano ed è anch'esso paradossale perché fu proprio il pensiero greco che è all'origine della nostra civiltà il primo a riconoscere il diritto di esistenza e di dignità dell'altro da sé. Parte dall'evangelizzazione, cioè dall'urgenza non solo di annunciare la buona novella al prossimo, ma di convertirlo ad essa. E penso che frase più azzeccata di questa non c'è, dati anche i tempi in cui viviamo, in cui noi ci arroghiamo, perché ci arroghiamo noi occidentali, la concezione di portare agli altri, di salvare gli altri. E questo appunto proprio perché il concetto del predicatore, del salvatore è molto stato introiettato in Occidente, nella nostra cultura. E i salvatori non si occupano mai della loro esistenza, non si occupano mai delle cose concrete, dell'immediato, della vita che vivono, ma devono sempre andare a rompere le scatole agli altri, devono sempre essere proprio di buoni pastori che portano il gregge, il macello, da altre cose. Ma quello che noi dobbiamo fare è sempre di uscire da questo gregge, rendersi conto che come persone individuali, come individui, come persone, come entità, come esseri, ognuno di noi è responsabile, ognuno di noi deve compiere le proprie cose, deve agire in questo senso. E di conseguenza è fondamentale che ogni individuo, al di là che si dichiari pagano o non pagano, al di là che abbia un riferimento religioso concreto, un paganesimo in particolare, si renda conto che non è sottomesso a nessun fede religiosa, a nessun credo religioso. Le persone non sono persone in gamba perché si leggono i testi sacri, ma sono persone in gamba perché riescono a realizzare la propria esistenza e realizzando la propria esistenza permettono di realizzare anche una società diversa. E questo appunto lo voglio sempre ribadire perché noi pagani non siamo qui a fare dei predicatori, a proporre qualcosa, a portare una buona novella, un'evangelizzazione, a dirvi salvatevi. Noi lo facciamo perché a noi piace così, perché noi vogliamo manifestare questo, ma lo scopo fondamentale è anche perché questo percorso non lo facciamo solo per gli altri, ma lo facciamo esclusivamente per noi, cioè fare questo significa anche per noi approfondire queste tematiche, significa anche affrontare ed analizzare al fondo i problemi di questo Occidente, di questa Europa, significa anche cercare le radici profonde e malvagie di quello che ha sconvolto tutta la cultura europea negli ultimi 17 secoli. Significa anche cercare di affrontare il problema alle radici, perché è inutile combattere contro una singola manifestazione del monoteismo, è inutile che noi affrontiamo il monoteismo in un singolo elemento, in un singolo fatto, in una singola circostanza, quando non sappiamo percepire, vedere, cogliere quello che c'è dietro, qual è l'origine, la radice. Finché noi non andremo ad estirpare questa radice, continueranno ad averci frutti negativi, continueremo ad avere sempre la visione criminale di Gesù Cristo che viene a salvare le persone, quando le persone non hanno bisogno di niente di essere salvate. Avremo sempre i profeti di ogni fondamentalismo monoteista che vengono qui a raccontarci che qualcuno gli ha rilevato la verità, gli ha rivelato la verità, gli ha dato una fede, e voi dovete essere convertiti a questo, e voi vi dovete salvare, voi dovete accettare questo. Noi diciamo, i pagani non hanno mai avuto profeti, non hanno mai avuto annunciatori, non hanno mai avuto salvatori, di conseguenza non c'è bisogno di essere salvati, non c'è bisogno di salvare gli altri, c'è bisogno di comprendere la dimensione e lo scopo della nostra esistenza, e questo è un lavoro che viene fatto prima di tutto in maniera individuale. Logicamente la realizzazione dei pagani passa tramite anche in un contesto, cioè passa anche tramite una struttura statale, legale, una struttura di diritto in cui si devono manifestare le possibilità delle persone di essere libere e di non essere schiavizzate dal monoteismo. Di conseguenza i pagani portano anche questa affermazione, questo modo di fare, questo modo di agire anche nel concreto. Logicamente nei modi con cui si devono affrontare questo, su cui si devono affrontare le cose, su come si possono essere realizzate, ogni pagano è libero di farlo. Di conseguenza io non verrò mai a proporre una soluzione immediata, cioè dire dobbiamo fare così. Noi dobbiamo sempre essere attrezzati, dobbiamo sempre essere preparati, dobbiamo essere consci, dobbiamo avere un bagaglio di esperienza, di conoscenza che ci permette di affrontare le cose. Proprio perché la cosa fondamentale è affrontare le cose, cioè essere attrezzati per questo, avere l'individualità, la dotazione, ma questa dotazione non ti è regalata, viene conquistata, viene accumulata, ma non ti viene mai regalata. Ti può essere aiutato, ma noi non abbiamo nel monoteismo, noi abbiamo nel monoteismo esempio una cosa, cioè che le persone sono totalmente ignare, arriva un Dio, gli dà un libro sacro, e su questo libro sacro devono informare la loro esistenza. Noi nel paganesimo non abbiamo questo, non abbiamo nessuna divinità che viene a portarti una verità rivelata. Abbiamo persone che sono capaci di percepire il mondo, di sentirlo, di vederlo, di toccarlo e di agire in questo mondo. Sono persone che si rendono conto che lo scopo essenziale è questa vita, quello che sarà oltre questa vita, quello che sarà con la morte del corpo fisico, la morte individuale. Questo è un problema secondario, perché noi non sappiamo cosa ci sarà dopo la nostra morte, questo è in secondario. Noi dobbiamo agire e dobbiamo vivere, dobbiamo realizzare ogni momento della nostra esistenza, e se noi facciamo come i monoteisti, in cui rinunciano a tutto perché temono il peccato, temono la tentazione, pensano soltanto alla vita eterna, sicuramente avremo una esistenza che fallirà. E siccome appunto il fallimento esistenziale è una delle caratteristiche del monoteismo, noi diciamo che dobbiamo rifiutare qualsiasi visione monoteistica. Non possiamo avere speranze, non possiamo avere fiducia nel pensare che un monoteismo sia meglio dell'altro. Non dobbiamo rassegnarci nel fatto che un monoteismo come quello cattolico abbia avuto sopravvento nell'Occidente negli ultimi 17 secoli. Non possiamo dire che questo monoteismo è più simpatico degli altri, perché questo monoteismo è sempre uguale. E in questo senso abbiamo anche, dati argomenti di attualità, delle manifestazioni che il monoteismo tende a radicarsi, a ritornare alla radice unica, al di là delle sue differenze che si sono realizzate, sono concretizzate. Appunto, alcuni dicono che noi siamo troppo duri contro una certa forma di monoteismo, e la forma monoteistica che appunto è qui in Occidente. Però la cosa fondamentale è questa: noi sappiamo, siamo consci che il monoteismo, al di là delle varie caratteristiche che può avere nelle varie epoche e nelle varie storie, è sempre alla fine ricondotto a un'unica visione del mondo, a un'unica realtà, a un'unica cosa concreta, cioè si riconduce sempre all'uno e torna sempre a essere unito. Noi dicevamo che si stanno appunto preparando e organizzando a ritornare un'unica famiglia. D'altronde le religioni monoteistiche si definiscono appunto religioni figlie di Abramo, e in realtà lo sono, perché hanno un'unica generazione, hanno un unico concetto, hanno un unico principio, hanno un unico inventore e creatore, hanno un'unica panzana che è la base, che è del Dio creatore. Poi che il cattolicesimo abbia la figura criminale di Gesù Cristo, questo è secondario, questo non è importante, sono soltanto delle adeguamenti della propria predicazione alle necessità di fregare, di condizionare e di in sostanza appunto di fregare le persone. Ma quello che dicevamo è che il monoteismo si sta coagulando, cioè nel senso che stiamo assistendo a livello planetario, in questo senso, a un tentativo di ricongiungersi del monoteismo cristiano-cattolico, del monoteismo ebraico e del monoteismo islamico. Non esiste una differenza tra il monoteismo in Occidente e il monoteismo che è prevalente nei paesi orientali. Perché dico questo? Perché già molte persone cominciano a averlo percepito, e lo percepiscono persone che non si dichiarano neanche pagane, e persone che hanno una certa preparazione universitaria. Faccio due esempi, Ida Magli e Umberto Galimberti. Questi due, scusate, ma c'è una telefonata, vediamo se sei pronto. Pronto?
Buondì, salve.
Ciao.
Niente, mi volevo chiedere un'informazione. Siccome che qualche volta che avevo sentito che Adri che fa propaganda, lanciare una campagna pubblicitaria per i depuratori dell'acqua.
No, scusa. Scusate, ma sembra che ultimamente le chiamate di servizio stiano aumentando. Vabbè, allora, proseguiamo il discorso. Noi dicevamo appunto che alcuni sostengono che la nostra critica al monoteismo prevalente in Occidente sia sbagliata, perché ci difenderebbe da un monoteismo più integrale che c'è in Oriente. In realtà, diciamo, siamo sinceri, i monoteismi sono tutti uguali, hanno tratto solo dei sistemi di adeguamento locali secondari che gli permette per meglio controllare le persone e meglio appunto di fregarle. E uno di questi appunto sono le varie adeguamenti locali, basta pensare appunto a varie figure create, inventate, a varie teorie, a varie teologie che vengono utilizzate in maniera strumentale per fregare le persone. Poi le persone non si rendono conto che vengono chiuse dentro un recinto e rincorrono chi è dentro il recinto, ma non si rendono conto che sono stati chiusi in un recinto. Di conseguenza la soluzione non è correre dentro un recinto, ma uscire da questo recinto, cioè dire: io non appartengo al gregge, io sono una persona e realizzo la mia esistenza. Tutti quanti i monoteismi appunto hanno questa caratteristica, che nel momento in cui le persone tendono a fuggire da questo recinto, tendono a fuggire appunto dall'ovile, i monoteismi tendono a coagularsi. E dicevo appunto che non esiste differenza tra il monoteismo cattolico ed occidentale e il monoteismo islamico, anche perché appunto c'è una saldatura ormai in atto, ben concreta, anche tra il monoteismo cattolico e il monoteismo islamico. E prove di questo le hanno già percepite alcuni intellettuali di una certa fama, di una certa importanza. Io appunto ho visto un qualcosa sul genere scritto da Ida Magli, e scritto anche così, tra le righe, da Umberto Galimberti, che molti di voi conosceranno. E prendo appunto lo spunto da un articolo di Umberto Galimberti, che dice: il silenzio di Dio condanna le armi. Umberto Galimberti parte da una considerazione molto importante, che dice: come mai ultimamente il Pulcinella, e questa è la mia definizione, il Pulcinella di Roma continua a insistere sul silenzio di Dio? Perché dà questa prevalenza sul silenzio di Dio? Perché c'è un ritorno alla base della visione testamentaria, cioè nel senso si ritorna a un concetto cristiano teocratico che apparteneva al Medioevo. E ritornare al Dio biblico, al Dio dell'Antico Testamento, al Dio della Bibbia, dando appunto questo riferimento così assoluto e così forte, permette di creare un nuovo legame, permette di superare quei piccoli problemi che sono dettati dalle scelte tattiche, non strategiche, tattiche, con cui i monoteisti hanno affrontato le varie realtà con cui sono venuti incontro. E cosa hanno fatto? In Occidente, in Europa, i cristiani sono arrivati, hanno trovato una cultura molto ampia, ben organizzata, ben difesa, ben strutturata, una società che aveva parecchi valori, e di fronte a questo si sono dilettati nell'inventarsi tutta una serie di santi, di riferimenti, di dogmi, divisione del mondo, in maniera tale da creare una rete abbastanza ampia in cui riuscire a raschiare tutto e tenere tutti quanti imprigionati. Con questo trucco i monoteisti cristiani sono riusciti appunto a impedire che alle persone più sensibili si rendessero conto del trucco, e sono state appunto agganciate da questi vari ami. Fatto questo, nel momento in cui dopo anche militarmente i vari sacerdoti, i vari frati hanno distrutto i templi, hanno cancellato militarmente, uccidendo milioni di persone, cioè hanno annientato le religioni pagane, hanno, si sono resi conto che potevano benissimo mantenere questa struttura in quanto gli permetteva di meglio controllare il Grenze. Non avendo più il pericolo concreto, organizzato, di una società che si richiama a principi diversi del monoteismo, adesso possono ritornare alle origini, cioè possono ritornare a quel dio biblico così violento e così impositivo che è comune a tutti i monoteisti. E difatti appunto dice chiaramente il fatto che il Pulcinella di Roma continui a parlare, legato ai fatti di cronaca, di un silenzio di Dio, implica chiaramente che siamo a un ritorno alle origini, siamo un ritorno alle radici del monoteismo, siamo un ritorno a quelle radici per il monoteismo cattolico che sono quelle uguali del monoteismo islamico e del monoteismo ebraico. E di conseguenza, chi pensa che sia giusto, che sia meglio difendere un occidente monoteista, non si rende conto che alla fine è soltanto una maniera di nascondersi di fronte alla realtà. Quando si entra in un'ottica monoteista non c'è nessuna possibilità di ottenerne un beneficio, ma soltanto quello di essere fregati. E appunto, dicevamo, i monoteisti pensano di tornare alle origini, di coagularsi attorno, di creare un'unica religione abramitica che racchiude i tre fondamentalismi e i tre monoteismi famosi, in maniera tale da impedire agli altri, e questo è lo scopo del monoteismo, quello di impedire agli altri, non di essere d'aiuto o di valutare o di offrire o di proporre qualcosa, ma è sempre un qualcosa, appunto, come dicevamo citando all'inizio Massimo Fini, quello del bisogno di imporre e di salvare gli altri. Rendendosi conto che le persone non sentono più questo bisogno, non percepiscono il racconto delle necessità di salvezza come una menzogna, come una fregatura, i tre monoteisti hanno, le tre regioni monoteistiche hanno trovato giusto il coagularsi, mettersi assieme, perché mettendosi assieme possono il meglio di tutto organizzarsi e mantenere il potere e soprattutto affrontare, scontrarsi con chi dice che la realizzazione dei singoli, dei popoli passa tramite una visione del mondo pagana e politeista. Bene, allora proseguendo sempre sul tema in carattere della trasmissione, io voglio ricordare alcune cose. Voglio ricordare appunto che molte tematiche della trasmissione sono reperibili su internet e su internet appunto trovate un'ampia documentazione, numerosi siti, delle mailing list che io invito a iscrivervi, che vi permettono di rimanere in contatto con noi, che permettono appunto di avere informazioni, scambiarci notizie, scambiarci appunto tutta una serie di informazioni e di tematiche che permettono di meglio definire a livello concettuale il discorso appunto pagano. Voglio ricordare anche alcune iniziative che sono legate a questa trasmissione. Allora, sapete che abbiamo ripreso il ciclo del Crociato dello Stregone, che è condotto dal amico Claudio Simeoni, e per il mese di aprile, data la vicinanza di vari ponti, abbiamo deciso di spostare la seconda conferenza nel mese di maggio, e penso che il primo sabato disponibile di maggio verrà appunto fatto il secondo incontro del Crociato dello Stregone. Ricordo anche un'altra cosa, c'è una tradizione che ormai è decennale, più di che decennale, e noi organizziamo a livello, definiamolo goliardico, una cena fra amici, ascoltatori di quella trasmissione, gente che appartiene alla Federazione Pagana, che appartiene all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, che è la cena del musso. È la cena in punto in cui si va a mangiare musso, cioè si va a mangiare l'asino. Noi abbiamo scelto, per motivi anche del coro di un amico che è morto nel 93, che si definiva politeista naturale, che ancora negli ultimi anni della sua vita, come abbiamo cominciato questo, il Venerdì Santo, quello che i cristiani chiamano il Venerdì Santo, noi ci siamo trovati, appunto, ci troviamo sempre a mangiare il musso. Da quando è morto questo nostro amico nel 93, l'abbiamo fatto in suo ricordo, in sua memoria, cioè nel senso, essendo un momento di ritrovo felice e allegro in cui noi ci ricordavamo di lui, quest'anno appunto è il decennale, e allora chi vuole partecipare a questa cena, la cena del musso, cioè in cui si mangia asino, chi non vuole mangiare asino è esentato, nel senso che non è obbligatorio, appunto l'appuntamento è per il Venerdì Santo, cioè per il venerdì 18 aprile. Appunto questo è il decimo anniversario della scomparsa del nostro amico a cui è dedicata la cena, e appunto la cena ormai sicuramente sono più di 15 anni che viene fatta il Venerdì Santo. È soltanto appunto un ritrovo goliardico fra di noi, in maniera tale da discutere e, per chi l'ha conosciuto, ricordare questo nostro amico. Allora appunto c'è questa cena del musso venerdì 18 aprile. Per chi vuole appunto parteciparvi può sempre chiamarmi in privato un po' dopo la trasmissione al 049 700 777, o in alternativa può chiamare il 338 319 7720, e così gli daremo le coordinate sul luogo in cui faremo la cena del musso. La cena del musso la faremo nella zona di Bassano del Grappa, come sempre, e anche perché appunto era la zona vicina a cui abitava questo nostro amico, in maniera tale da poterlo ricordare. E chi appunto vuole parteciparvi sappia che si paga la romana, e c'è anche un momento in cui ci possiamo anche sentire, discutere, chiacchierare. Non è un rito, non è una conferenza, non è un dibattito, è un ritrovo allegro, goliardico, in cui si ricorda un nostro amico scomparso nel 93. Quest'anno abbiamo pensato di fare anche, visto che è il decennale della scomparsa, fare l'attestato di partecipazione alla cena del musso. Allora appunto, torno a ripetere, la cena del musso, cioè la cena in cui si mangia asino, è il venerdì santo per i cristiani, che è venerdì 18 aprile, e l'appuntamento è nella zona di Marostica. Comunque, chi vuole entrare in contatto o scriva alle varie casette di posta elettronica che abbiamo su internet, faremo anche l'annuncio su internet appunto della cena del musso, o se no appunto può chiamarvi dopo la trasmissione per un po' di minuti, se io rimango qua nella sala della radio, che è il 049 700 77, o se no in alternativa al 338 319 7720. Allora, proseguiamo con alcune tematiche che sono sempre legate a questa trasmissione. Sapete che noi da molti anni facciamo la campagna sull'8 per 1000, nel senso che l'8 per 1000 chiediamo a tutti gli ascoltatori di non devolvere l'8 per 1000, cioè di non firmare sulla dichiarazione di redditi, di non dare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica né a nessuna delle chiese che sono presenti. Diciamo appunto di dare l'8 per 1000 allo Stato, anche perché l'abbiamo documentato in tutti questi anni. Lo Stato utilizza l'8 per 1000 che gli è destinato a iniziative di tipo culturale, di recupero architettonico, di recupero appunto ambientale. E voglio ricordare che lo scorso anno, con l'8 per 1000 destinato allo Stato italiano, è stata realizzata e finanziata una rete di pluviometrica in Italia. Visto che siamo in una giornata in cui piove molto, penso che sia molto più utile per le persone avere una rete di rilevamento della pioggia che avere qualche parrocchia in più. Di conseguenza, per chi vuole trarre un beneficio dal suo 8 per 1000, noi invitiamo appunto a destinare, a firmare l'8 per 1000 per lo Stato, e di non dare l'8 per 1000 a nessuna delle chiese che sono presenti nella dichiarazione dei redditi, perché ricordiamo sempre che finanziare le chiese, soprattutto la Chiesa Cattolica, è sempre un pericolo, perché ricordiamoci sempre che il monoteismo si pone sempre sul fatto che le persone si sottomettono volontariamente. E ricordiamo appunto quello che la Chiesa Cattolica rappresenta all'interno della visione monoteistica. Siccome la campagna per 8000 si avvicina, e sicuramente verranno usati effetti speciali, immagini molto toccanti, molto emozionanti, verranno usate le campagne pubblicitarie, le tecniche migliori per condizionarvi, noi vi diciamo: ricordatevi lo scandalo dei preti pedofili, ricordate appunto i milioni di persone, perché sono milioni, anche se poi i giudici americani ne hanno rilevate varie migliaia, ma i migliaia di sacerdoti che sono coinvolti in questo scandalo. E soprattutto ricordatevi che l'8 per 1000 può sembrare poco, in realtà è sempre un segno di cui si fa forte ogni monoteismo, e nel caso particolare della realtà italiana si fa forte la Chiesa Cattolica, per imporre leggi liberticide e contro i diritti civili dei cittadini. Di conseguenza, chi firma l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica in Italia sappia che i cattolici verranno finanziati nella loro opera di demolizione dello Stato sociale, nella loro opera di campagna contro la legge, ad esempio, sull'aborto. E questo appunto è uno dei componenti base in cui il monoteismo si farà forza. Ricordatevi che per avere l'8 per 1000 useranno le immagini più emozionanti. Ma io voglio darvi anche due motivazioni che sono significative, che si vanno ad aggiungere alle centinaia di ragioni che ci sono per non firmare l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. E mi è venuto fra le mani un vecchio articolo del 2002, di novembre, del Venerdì della Repubblica, e parla di un vescovo americano. Allora, si chiama La stanza del vescovo, anzi i 36 appartamenti. Sua eccellenza ha costruito a New York una rete da 5 milioni di dollari, scandalo, sì, ma un mastino li sta già alle calcagna. E ha costruito questa struttura sloggiando delle suore, Perciò useranno l'immagine di queste suore, poi vedrete che hanno bisogno di una sede, in realtà sono state scacciate. Ha costruito 36 appartamenti, questo non è un problema, cioè nel senso che noi non siamo anticlericali, di conseguenza non si pone il problema del comportamento che hanno questi sacerdoti. Ma voglio porre l'accenno a un'altra cosa. Io voglio ricordare quanti dei vescovi americani sono stati coinvolti in scandali di pedofilia. Il fatto che la Chiesa Cattolica americana ha fatto di tutto per non pagare le condanne subite dai tribunali americani che gli chiedevano di risarcire le vittime degli abusi sessuali. Ma andiamo a leggere una parte finale di questo articolo che parla appunto di questo vescovo americano, di questo che si chiama Murphy. E da chi gli contestava questo suo comportamento, chi gli mandava lettere, gli portava documenti, c'è l'articolo che dice, aperte virgolette, Murphy non ha risposto, impegnato, partecipava alla conferenza episcopale a Washington, 400 prelati presenti, tema, le molestie sessuali sui minori, Murphy ha preso la parola, ha chiesto se le nuove norme avrebbero comportato una responsabilità legale ed economica a suo carico per i casi di molestie sessuali nella sua diocesi. Gli hanno assicurato che non dovrà sborsare un dollaro. E allora chi pagherà le spese giudiziarie? La conferenza episcopale ha sentenziato che a giudicare ci penseranno i tribunali cattolici. Così gli abusi verranno sottratti alle leggi dello Stato e della municipalità. Grazie al diritto canonico, Murphy si è detto soddisfatto, chiuse virgolette. E ora, vedete, questa è una dimostrazione chiara. Noi sappiamo che i preti pedofili sono vari, sono moltissimi, negli Stati Uniti ce ne sono varie migliaia sotto processo. Benissimo, a loro non interessa rimuovere queste cause, anche perché ricordiamo che i monoteisti non possono assolutamente andare a contestare i reati commessi dai preti pedofili, perché sono fatti sempre ad imitazione e l'insegnamento di Gesù Cristo. Quello che gli interessa è risparmiare su questo. E cosa hanno fatto? Visto che rischiano di pagare milioni di dollari, decine di milioni di dollari, hanno fatto il fatto che non daranno alla legge civile il processo, ma saranno loro a giudicare in maniera tale da poter risparmiare. Logicamente dopo, a cosa serviranno i soldi risparmiati? Dice, serviranno chiaramente a costruire finanziamenti per i missionari, significherà anche istruire una nuova categoria di predicatori che andranno a compromettere già le realtà esistenti, serviranno a finanziare chi si oppone ai diritti civili dei singoli, degli individui, e questo è una delle caratteristiche fondamentali, e questo qua appunto è una delle cose che ci dà un motivo in più per dire non date l'8 per mille alla Chiesa Cattolica, perché ricordate che è un'azione che qualcuno va a rappresentare come insignificante, in realtà è un riconoscimento non da poco. E diamo sempre un'altra dimensione di quello che sta succedendo, di quello che il monoteismo vuole imporre. Tutti quanti sapete, poi le notizie di attualità le hanno un po' soppiantate, un po' nascoste in alcune pagine, ho tolta dai quotidiani la storia della Convenzione Europea. E alla Convenzione Europea appunto si sta creando un documento che vada a definire cos'è l'Europa. Gli europei non hanno certo creato l'Europa, cioè nel senso, cioè i monoteisti non hanno certo creato gli europei, l'Europa. L'Europa si è creata, si è realizzata con la sua capacità di rendersi indipendente dal monoteismo. Benissimo, quando si stava elaborando un documento politico, il Vaticano ha imposto, o cerca di imporre, che i vari articoli di questa Convenzione Europea, di questa Carta Europea, si è messo in maniera obbligatoria un riferimento alle radici cristiane dell'Europa. Noi sappiamo che non esistono radici cristiane dell'Europa. Noi sappiamo appunto che l'Europa non ha nessuna radice cristiana, che le radici d'Europa sono nelle tutte le culture europee, e soprattutto le radici europee sono state estirpate con l'avvento del monoteismo, con l'avvento del monoteismo cristiano in particolare. Benissimo, in questo senso si stanno facendo dei progressi e ci sono state aggiunte alcune cosette. Ad esempio la dicitura l'Unione Europea rispetta e non pregiudica lo status previsto dalle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose dei Stati membri, afferma l'articolo 37, e rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. e dice: l'Unione, prosegue, mantiene un dialogo costante con tali chiese e organizzazioni riconoscendo l'identità e il loro contributo specifico. È un articolo tutto sommato chiaro, cioè in cui dice: l'Europa ha molte origini, ha molte caratteristiche, ha molti filoni di pensiero, ha molte capacità, ed è giusto, se noi andiamo a definire un paese che si chiama, un nuovo paese che si chiama Unione Europea, che noi ci riconosciamo questo. Benissimo, nonostante questo riconoscimento giusto, cioè dato sia ai singoli, sia alle chiese, sia alle comunità religiose, sia alle associazioni religiose, e ricordo che anche la Federazione Pagana appunto è una associazione religiosa, nonostante appunto che ci sia un riconoscimento fondamentale delle radici religiose dell'Europa, e ritorno che le radici religiose d'Europa non è certo il cristianesimo e il cattolicesimo, il Vaticano è irritato con questo e cerca di imporre l'affermazione, di scrivere, di imporre che la normativa appunto europea, la radice dell'Europa è il cristianesimo. Vedete appunto com'è il comportamento di un monoteismo, cioè presuppone che gli altri accettino e si sottomettino a un proprio comandamento, un proprio imperativo. La Chiesa Cattolica non fa niente, sta soltanto qui a cercare di controllare le società, gli individui, e poi impone agli altri che riconoscono una sottomissione a loro. Noi abbiamo appunto una condizione politica in cui l'Europa cerca di definire in maniera la più varia possibile le varie componenti, e il Vaticano nega queste componenti. Noi siamo consci, come pagani, che molte culture, molte idee si sono elaborate in Europa. Noi non andremo mai a escludere nessuna idea, anche se non ci piace, però sappiamo che è il frutto di un'elaborazione, di una capacità dei popoli, degli individui, dei singoli, di manifestare un pensiero. Sono pensieri che vengono elaborati, che vengono portati avanti, che sono realizzazione degli individui e delle comunità. Benissimo. Tutto questo sforzo, tutta questa energia che l'individuo pone, utilizza, butta, manifesta, in fondo al monoteismo non gli frega niente, l'importante è riconoscere la superiorità del monoteismo. Logicamente ricordiamoci che quando noi riconosceremo che i monoteisti sono un po' sopra gli altri, avremo sempre innescato il principio delle guerre di religione. E di conseguenza questo è importante, che nell'Europa, nella sua Costituzione, non venga citato il cristianesimo come radice. Perché se il cristianesimo viene citato come radice dell'Europa, significa che ogni spirito europeo ne verrà annientato, significa far riemergere, far rifiorire quello che è stato il Medioevo e l'Inquisizione.
Abbiamo una chiamata, allora diamo via le telefonate, visto che Marco ha rotto il... Esatto.
Senti, beh, mentre ti ascoltavo, pensavo che spesse volte, quando leggo alcuni libri di storia, specialmente sulle religioni, no? E mi faccio un'idea delle considerazioni che trovo scritte, specialmente quando si parla di paganesimo e di cristianesimo, che molti riti pagani sono rimasti praticamente dentro la religione cristiana. E, anzi, mi sembra proprio di capire che in molti aspetti il cristianesimo ha tentato di sostituire le feste pagane con le feste cristiane. Naturalmente ha fatto anche...
Anche un animale messo da un cacciatore imbalsamato rimane un animale, ma è solo imbalsamato.
Certo, però cioè, ha funzionato di più il Dio unico, il monoteismo, insomma, dei cristiani, in un certo senso, guardando insomma il numero e la diffusione che ha avuto il cristianesimo, il numero di seguaci e la diffusione del cristianesimo, che non il paganesimo.
Ma è un problema di organizzazione militare, cioè nel senso che il monoteismo prevede sempre le guerre sante, prevede sempre le crociate, e chi non ha le crociate non si organizza per le simili cose.
È inevitabile che la Chiesa, il suo sviluppo lo deve anche molto perché si era avvicinata e ha cercato, ha avuto veramente come miraggio quella del potere anche temporale. Tanto è vero che il Papa...
Se il potere temporale era uno strumento per avere il potere spirituale.
Sì, logico. Hanno saputo coniugare bene e tenerlo molto ben nascosto, insomma, questa ambizione che è sempre stata di fondo, no? Però mi dicevo, per esempio, mi ricordo quando ero piccolo, che mio padre, sono nato in una famiglia cattolicissima, e quando c'era il temporale...
Sì.
Mi viene da dire, quando c'erano i temporali, accendevano e mettevano sopra un tavolo e una candela, vero benedetto, e poi bruciavano, non mi ricordo più se era l'ulivo benedetto.
Sì, l'ulivo mi sembra.
Ecco, voglio dire, se tu li guardi, questi gesti che faceva mio padre, se li guardo così, senza pensare di non so, di essere stato cristiano, li vedrei più come si può dire, propiziazioni pagane.
Si chiama retaggio? Si chiama retaggio, cioè nel senso che il retaggio è una cosa che appartiene sempre alla specie, cioè nel senso che nel nostro DNA i rituali pagani sono nel nostro DNA, noi non sappiamo come si chiamano, non sappiamo quale sia la loro valenza, però è un ricordo sbiadito che riemerge, insomma.
Perché ecco, perché mi impressiona il fatto che questi riti rimanevano, però si era dei perfetti cattolici cristiani.
Sì.
Mi ricordo anche da piccolo che il prete mi portava per i campi, facevamo le rogatorie, si andava a benedire i campi, le vigne, la terra, e si metteva all'inizio e alla fine del campo una croce, una crocetta in legno preparata il giorno prima, mi ricordo erano giorni particolari dell'anno in cui si preparavano queste croci, e si buttavano anche sopra il tetto della casa, si buttavano
le erogazioni
nell'orto, si buttava nell'orto, io mi ricordo avevo un piccolo recinto, un orto, si metteva nel porticello che c'era lì, insomma, in questo orto, si metteva sta croce e prima di andare dentro nell'orto, addirittura non so se insomma, poi il prete veniva alla fine, veniva anche il prete a benedire la casa.
Sì, sì.
Voglio dire, mi sa tanto, ecco, che ha mantenuto molto bene un piede di qua, un piede di là.
No, nel senso, i rituali a parte sono sempre un qualcosa che ti ricollega a qualcosa, cioè sono sempre un agire.
Sì.
E i rituali poi hanno una valenza se vengono fatti in maniera collettiva o individuale da ogni singolo.
Sì.
Siccome questa, noi tutti quanti cerchiamo un collegamento con la realtà che si è attorno, i cristiani si sono sovrapposti con un filtro, cioè l'hanno sempre camuffata, ma è stata la loro capacità, la loro bravura, insomma.
Bravura. Però vedi Francesco, non è che il cristianesimo e la teologia cristiana abbia in sé un elenco di tutti questi riti. Probabilmente il cristianesimo è poverissimo, il cristianesimo è solo un atto di fede in un Dio.
Uh-huh.
Il resto penso hanno saputo sposare bene anche tutto quello che era la mentalità e i riti, i mondi pagani da cui insomma proviene.
Hanno utilizzato quello che gli serviva, cioè nel senso, cioè come i mafiosi utilizzano le leggi dello Stato per trarne un beneficio, loro da buoni mafiosi hanno avuto questo comportamento.
No, è vero, e questo non è che mi meraviglia, che se adesso ci fosse veramente una caduta di fede, di credere in questo monoteismo, in questo Dio, non mi meraviglia che la gente ritorni a non so, ai maghi, alle cerimonie, alle bambole, ai spilli e tutta questa roba.
Sì, no, ma vedi, padre, che sai, la visione che noi abbiamo, infatti in questo senso ti darò anche dopo una notizia che proprio nessuno ha riportato sul discorso del voodoo, cioè il voodoo, abbiamo una visione hollywoodiana da film.
Vabbè.
In realtà il voodoo è una religione ben complessa, insomma.
Certo. Comunque con questo io credo che in realtà neanche il cristianesimo è riuscito a cambiare di fondo certe culture da quelle
le svuotate sono dei trofei,
sì,
praticamente
sì.
Sono
è un adattamento e penso che probabilmente col tempo succederanno delle cose anche vabbè, grazie,
niente, ciao.
E appunto Marco si rifaceva il voodoo e allora diceva appunto il monoteismo è stato molto molto abile perché come un buon cacciatore quando prende un animale, sì, gli interessa mantenere l'animale, però lo uccide, lo svuota, lo impaglia e gli rimane là. Il cristianesimo ha sempre fatto questo, i monoteisti hanno sempre fatto questo. Quando si sono trovati appunto di fronte alle realtà dei vari popoli, hanno sempre utilizzato la loro capacità mimetica per svuotare di contenuto questo. Una volta che hanno annientato le religioni, la roba è sopravvissuta come superstizione, come retaggio.
Sì, pronto?
Sì, salve.
Ciao.
No, io ho la mia personale opinione che il cristianesimo è l'evoluzione del paganesimo.
Assolutamente no.
Vabbè, abbiamo due
opinioni. No, cioè, nel senso che non esiste mai, ma neanche in ambito universitario, neanche in ambito accademico, nessuno dice che il monoteismo è l'evoluzione del politeismo. Perché se ci fosse stata l'evoluzione dal paganesimo al monoteismo, non si sarebbe più il paganesimo. Il fatto che ci siano ancora pagani implica che il monoteismo è un qualcosa di estraneo.
Sì, ma come mai non ci sono espansi questi pagani?
Ma perché si devono espandere? Perché devono fare le crociate? Perché devono fare le guerre sante?
Le crociate.
Sì, no, ma perché, scusa, perché devono fare le predicazioni? Perché devono avere i missionari? Non, non hanno una, cioè, il paganesimo non è un'altra forma di monoteismo, ha delle strutture.
In ogni caso, voi parlate di monoteismo buttando tutto nello stesso...
Ma è vero, scusa?
No, non mi puoi paragonare l'islamismo col cristianesimo.
Ma è la stessa cosa?
No, scusa. Molto più sottomessi, più...
No, assolutamente no. Ma dove? Quando?
Questo lo dimostra che...
Dove?
Uno come Saddam, scusa, che non era manco islamico...
Scusa, guarda, il fatto che il monoteismo sia uguale, io ho qui un articolo preso dalla prima pagina della Repubblica di Umberto Galimberti, che spero che tu conosca. L'Umberto Galimberti fa un articolo abbastanza ampio e dice il silenzio di Dio condanna alle armi. Benissimo, questo articolo di Galimberti è la dimostrazione di come ci sia ormai un ricongiungersi tra il cattolicesimo e l'Islam. Di conseguenza non c'è nessuna superiorità dell'Islam e non c'è nessuna inferiorità del cattolicesimo.
Ma io non parlo di superiorità e inferiorità. Io
no, no, nel senso che cioè, i cristiani sono uguali degli islamici, sono uguali degli ebrei.
Voglio dire che difficilmente una dittatura...
Stiamo parlando di religione, cioè nel senso che anche il Vaticano non è una dittatura, permettimi, dai, nel senso,
che
nessuno va a morare il Vaticano perché è una dittatura. Non mi risulta.
I cristiani si fanno sottomettere a una dittatura, ecco.
Ma i cristiani non si fanno sottomettere a una dittatura che è quella del Dio creatore. Cioè, ma perché non possono più imporlo agli altri? Perché sono le leggi.
Sì, tu quello che chiami.
Ci sono le leggi che lui impediscono.
Quando intraprendi una professione.
Cosa c'è nella professione? Una professione può anche cambiarla.
È una sottomissione. Cioè, tu
no, non è una forma di sottomissione. Una professione è una tua qualità che si manifesta. Basta. Di conseguenza segue una tua inclinazione, ma non una tua imposizione. Tutto quanto là. E poi una professione...
Ma Riccardo, no, la domanda che volevo farti, appunto voi dite che il monoteismo è un ostacolo, un impedimento alla...
Certo.
All'espressione dell'uomo, sì. Delle sue... Ecco, come mi spieghi come mai in America, che è il paese per antonomasia, in cui uno è libero di esprimersi totalmente perché non c'hai... c'è una maggioranza cattolica.
No, non c'è una maggioranza cattolica, c'è una maggioranza protestante. I cattolici sono solo 50 milioni sulla popolazione di 250 milioni.
Vabbè, ma sono sempre cristiani. Cioè...
Beh, piano, non sono tutti quanti cristiani, sono tutti qua. Ci sono anche delle forti realtà pagane.
La presenza della Chiesa è notevole.
Beh, devi ricordare.
Rispondere.
Ecco, tu rispondi. Va bene, d'accordo. Ciao.
Telefono,
ciao.
Il discorso che il monoteismo sia così forte, sia così diffuso, non è certo un indice della sua capacità, è un indice della sua capacità militare di imposizione. Il fatto che gli Stati Uniti siano un paese che sia maggioranza protestante, cioè maggioranza cristiano, questo non vuol dire assolutamente niente, perché la loro origine è il fatto che fu il ritrovo dei fondamentalisti cristiani europei che vennero cacciati dall'Europa o che se ne andarono perché il cristianesimo per loro non era abbastanza integrale. Di conseguenza negli Stati Uniti c'è una prevalenza di protestanti, ma il fatto che anche in Italia c'è una prevalenza di cattolici non implica per la bontà di questa religione, indica soltanto la capacità di questa religione di essere meglio organizzata, meglio decisa, meglio mafiosamente organizzata, che ha permesso di imporsi su ogni realtà e su ogni cosa. Ma poi in realtà il cristianesimo è uguale all'Islam e l'Islam è uguale al cristianesimo, non c'è nessuna differenza in questo senso.
Sì, pronto?
Sei Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao. Secondo un mio modesto modo di vedere è che in ogni caso la religione è falsa, con l'accento proprio è falsa, e quindi impone un qualcosa a qualcuno di credere a un qualcosa di falso, e questa è la peggior violenza che possa essere fatta su un cervello. Quando hai baccato un cervello dicendogli una cosa che non è dimostrabile, è una semplice inculata, proprio dicendola in veneto.
Sì, beh, meglio essere chiari, dai. Siamo chiari.
Ti ringrazio, ti saluto, scusa il mio...
No, no, hai fatto bene. Ciao.
Sì, ma difatti, appunto, le religioni monoteistiche hanno così successo proprio perché sono impositive, cioè nel senso che impongono a chi accetta la loro visione, a chi si sottomette, di andare a salvare gli altri. Cioè, lo spirito di crociato, lo spirito di missione, lo spirito di guerra santa appartiene ad ogni monoteismo, e il monoteista è forte ed è capace ed è ben voluto dal suo Dio soltanto se impone agli altri la salvezza.
Sì, pronto?
Pronto, salve.
Ciao.
Sono Simone. Ciao. Niente, io stavo ascoltando questa trasmissione, sì. Non è che è la prima volta che sento Gamma 5, una delle poche volte. Niente, io parlavo, sentivo un attimino che si parlava appunto di queste americanate, questa gente.
No, si parlava di religione soprattutto, cioè di religione. Di religione soprattutto.
Sì, di religione, ecco, soprattutto. Io penso che la cosa fondamentale è sempre credere a qualcosa che anche magari non definito, tanto per dare una...
No, perché?
Una credibilità, insomma, una credibilità al tuo essere.
No.
No?
No, cioè tu devi essere, non devi credere a qualcosa perché è meno male di qualcos'altro, devi sempre essere te che ti realizzi e basta.
Nel momento in cui una persona crede nel suo essere...
No, ma tu non credi, tu sei.
Cioè, io infatti io sono.
Ma è che devi credere in te stesso? Sei te stesso sempre?
Io sono me stesso, io credo in me e conosco il mio io.
Sì, ma tu non hai bisogno di credere in te, perché cioè, come fai a credere in te stesso quando sei te stesso? Cioè, è come tu ti dessi a sdoppiare, non hai bisogno di questa dimostrazione, tu sai che vivi, di conseguenza vivendo è la tua realizzazione.
Ma non sono molto d'accordo comunque su quello che dice lei. Io penso che la cosa fondamentale è soprattutto essere.
Sì?
Quello è la cosa fondamentale.
Il fondamentale è essere.
Perché
essere noi stessi,
vivere. Si fanno tanti pregiudizi, si fanno tante complicazioni sociali oppure anche sul proprio stato d'animo e sulla propria persona. Nel momento in cui una persona crede nel suo essere...
Ma non devi crederci, basta vivere.
No, lo trovi. Credere vuol dire trovarlo. Credere
ha purtroppo una valenza all'interno di qualcosa che viene creduto, cioè nel senso che dai credito anche.
Io conosco.
Invece se tu sei, vivi, agisci, non hai bisogno di credere.
Esattamente.
Cioè, le tue azioni sono anche involontarie, ma sono sempre il tuo essere.
Vivo il presente, anche non conoscendo il passato, il futuro, io conosco il presente, perché oggi come oggi, nella società che viviamo solamente per il futuro.
Esatto,
invece,
è sbagliato.
Invece io personalmente credo nel mio essere, credo nella mia presenza oggi, nella mia presenza oggi che siamo anche proprio alla stessa ora, proprio è proprio una cosa reale, è una cosa fantastica e penso che sia la cosa nel momento in cui trovi l'equilibrio di te stesso.
Ho capito cosa intendi, infatti è fondamentale, cioè non si lavora per la salvezza o per la vita eterna, ma si vive essenzialmente in maniera assoluta adesso, qui ed ora.
Esattamente.
Sì, qua siamo d'accordo, ho capito benissimo cosa intendi per il tuo credere.
Ecco, tutto là. Bene. E comunque dico soltanto una cosa alle persone che si trovano in difficoltà, magari che possono avere mille pregiudizi oppure mille idee. La cosa fondamentale che posso dare un consiglio, ecco, è che anche personalmente l'ho sentito e l'ho subito. Dico, vivete la giornata che è la miglior cosa, vivi giorno per giorno e senza, giustamente ci sono tante demotivazioni, ci sono tanti problemi sulla società, però la cosa fondamentale è essere te stesso, che è la cosa principale.
D'accordo, perfetto. Sì, difatti una cosa fondamentale che noi riconosciamo sempre è che quello che noi dobbiamo agire e compiere non è tanto per una vita futura, per una salvezza a venire, ma dobbiamo vivere la nostra esistenza. Noi non viviamo per realizzare un'idea o una missione, noi viviamo per essere noi stessi, per compiere la nostra esistenza e di conseguenza noi dobbiamo vivere qui ed ora, ma non abbiamo altri posti o altri scopi. Non dobbiamo porci il problema di un futuro, della vita nell'aldilà. Noi sappiamo che abbiamo questa vita e questa vita non va sprecata. Di conseguenza, se l'ascoltatore usa il termine credere per dire sì ti stesso, conosci te stesso, sono perfettamente d'accordo. Sei pronto? Pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao.
Ciao.
Francesco?
Sì, Francesco, sono io.
Ciao, sono Luigina.
Ciao.
Qui di Padova. Senti, ti sento poco e male perché ho la radio da una parte della casa e il telefono dall'altra.
No, io ti sento perfettamente, dai.
No, meno male, adesso ti sento meglio. Senti, mi vorresti dare una piccola spiegazione per gentilezza al discorso dell'8x1000 che non devo mettere quando mio marito compila il 730, 740?
Sì, beh, va bene, ti do una spiegazione tecnica, cioè nel senso l'8x1000...
Io non ho mai voluto scrivere niente, dicevo a mio marito.
No, se tu non scrivi, decidono gli altri per te.
Ah,
perché l'8x1000 viene deciso in base a chi firma, cioè nel senso che non si dice 50% ha firmato e di conseguenza si dà il 50%, no, in base a come hanno firmato quel 50% si dà tutti quanti i soldi.
Okay.
Cioè nel senso che il non firmare praticamente delega agli altri la scelta. cioè la scelta viene sempre
io
fatta.
Io pensavo che restasse a noi,
no, cioè praticamente chi esprime un'opinione per 8 per 1000 in base alla percentuale di come state espresso l'opinione verrà ripartito.
E come si deve fare, Dio buono, allora?
Basta firmare per lo Stato, sei a posto.
Ah beh, allora mio marito sa ste cose perché io non ho mai compilato.
Sì, beh, comunque c'è una casellina in cui c'è destinazione dell'8 per 1000.
Sì.
Ci sono stato e le varie regioni.
Scusami la mia ignoranza.
No, nessun problema, dai.
C'è sempre stata, perché non ho mai fatto ste cose. C'è sempre stata sta cartellina, ste cose.
Sì, sono molti anni che c'è, molti anni, molti.
E io pensavo di non dare niente a nessuno perché non.
No, tu li dai in qualsiasi caso perché decidono gli altri per te.
Porca miseria, guarda, saperle tutte, ma tutte non le sai mica.
Va bene, dai, quest'anno li puoi rimediare, dai.
Sì. Comunque tu dici che basta firmare, hai detto?
Per lo Stato. Sì.
Top.
Sì, come anche perché tieni conto che lo scorso anno i soldi sono serviti per fare la rete che rileva la pioggia, perciò insomma, quelli dati allo Stato, quelli della Chiesa Cattolica non si sa cosa sono serviti, insomma, o si sa benissimo cosa sono serviti. Anche perché tieni conto che l'8 per 1000 dato allo Stato, i soldi vengono utilizzati per opere utili, anche per restauro di monumenti, di ambiti culturali, diciamo.
Mi piace quello del discorso dei monumenti, queste cose qua, mi piace molto di più.
Sì, ma infatti guarda che ad esempio c'è gran parte dei contributi dell'8 per 1000 per lo Stato vanno per cercare di recuperare il patrimonio architettonico dello Stato e del nostro paese.
Sì. Perché ne abbiamo tante di cose belle qua in Italia, purtroppo è che vanno tutte a ravengo.
Sì, beh, ti dico, vengono salvate soltanto quelle che sono in mano ai preti, alla Chiesa Cattolica. Esatto.
Va bene.
Comunque quest'anno fa tempo a rimediare l'8 per 1000 e lo dai allo Stato.
In poi me ne sa, vedi, se tu non venivi fuori con queste belle cose, mica tutto sappiamo.
Sì, no, comunque cioè, rendi conto che non firmare non significa dire agli altri fate quello che decidete voi.
No, io pensavo Piero non mettere niente perché così almeno non va a niente a nessuno.
Cioè, nel senso, ti faccio un esempio, se sono in tre e uno non firma, la roba viene divisa al 50%, non è che venga divisa il 30%, capito? Ma viene divisa in base a quelli che firmano.
Per la miseria.
Perciò anche, cioè, il tuo è una delle gare in bianco agli altri. E più persone firmano da una parte e più i soldi vanno da quella parte.
Pensa a saperlo prima.
Guarda
quanti anni che si fa il 730.
Va bene, ma nessun problema, dai. Si fa tempo sempre a rimediare, non è una cosa.
Sì, per questo sì, se uno si mette di buono e si fa spiegare le cose che non sa, non è che si fa con cattiveria.
Sì, dai, non ti mandiamo in inferno per questo, non ti preoccupare.
Vada Francesco, che quando tiene dei volte in famiglia trovo da dire come fioio. E dico, guarda che mi voglio andare all'inferno. Perché così non pago neanche il riscaldamento che mi costa tanto.
Va bene.
È una battutazza però.
Bisogna sapere le guerre per il petrolio per fare le fiamme.
Ecco.
Va bene.
Così siamo i pogliaroni.
Esatto.
Va bene.
Ciao.
Ti ringrazio se spieghi altre cose, perché guarda che non le sappiamo.
Sì, no, cioè dico io, questo è l'8 per 1000 finché ci sarà l'indicazione di rating, lo ricorderò in ogni trasmissione, perciò ti dico, la settimana scorsa ho dato anche alcune cifre di come sono stati ripartiti i soldi dello scorso anno.
Ma quanti anni che io credevo che mio marito compilasse la roba, detto non dare niente a nessuno, basta.
No, tu li dai lo stesso perché decidono gli altri per te.
E invece guarda che fregatura.
Va bene, nessun problema, dai.
Sì.
Va bene.
Se non da una parte, se da altre che mi frego.
Esatto. Va bene,
dai,
ciao.
Le cose vedi tutto perché non si sa, caro.
Ma dai, non so problema.
Perché quando non sei, è come questo, anche la sanità e tante altre cose, che non parlano chiaro, non dicono nascosto, non dicono le cose come stanno, hai capito? E
sì.
Allora uno si dovrebbe saper regolare in merito.
Ma sai.
E ciao, se te sei sì, ma se non te sei.
Beh, comunque, basta la buona volontà per cercare di affrontare le cose.
Sì.
Poi si risolvono, non è un problema.
Ma a Padova voi avete tutto fuori mano, Cristo? A Padova non c'è niente di vostre cose, potete venire a ascoltare o...
Noi facciamo qui un ciclo di conferenze in sala radio, nel senso che...
Solo in radio?
In radio, sì, noi abbiamo provato delle sale, che nel senso che i comuni non ci danno le sale e di conseguenza siamo costretti a utilizzare quelle strutture che poi abbiamo a disposizione. E qui noi abbiamo cominciato a fare già delle conferenze ogni mese qui a Radio Gamma 5 e comunque quando sarà la prossima, che sarà a maggio, ti daremo le date, le coordinate, insomma.
Mi incuriosisce sempre di più, perché ogni giovedì che cerco di ascoltarvi, mi incuriosisce sempre di più, e certe cose che saltano fuori.
Beh, comunque se tu hai le possibilità di usare internet.
E penso di sì, mio marito è bravo sul computer, io no, sai, perché anche si vedo poco con gli occhi.
Ma comunque su internet trovi un sacco di cose, insomma, perciò legate a questa trasmissione.
Ma lo sai che sono su questa radio, ho incominciato a praticarvi, a ascoltarvi, che non ho mai saputo in giro che c'era sta roba. Interessante così quello che dite.
Vabbè, grazie per il complimento, insomma.
Guarda, ogni giovedì, mi dispiace perché ho parlato con mia madre che giovedì scorso mi ha fatto perdere un po' di trasmissioni tue di ascoltarti, perché Cristo, sei l'unico giovedì che fa e viene fuori che mi chiama al telefono, capito? Allora tu non puoi, devi rispondere alla persona,
sì, sì, ma dai, non ti preoccupare.
E perdi la parte di trasmissione, devi ascoltare fino in fondo, hai capito?
Sì, ma tieni conto che le trasmissioni sono anche su CD, perciò volendo, se tu hai un CD c'è la possibilità di recuperarlo, insomma.
Sì, sì.
Non ti preoccupare per questo, insomma.
No, sto sperimentando tante di quelle cose che vanno come le sognavo,
Va bene, questo...
No, per 50 anni ti hanno tenuto così, i genitori ti hanno insegnato così, senza volere, e è andato avanti così, e affinché non scopri un giorno da sola le cose che...
E imparare a scoprirle. Non importa quando, vado a scoprire. Niente, figurati.
Tardi?
No, figurati,
tarda
dai.
Età, perché a 50 anni cosa...
Beh, ma io dai, io... Scusa, io ne ho 46, perciò non ti preoccupare, insomma.
Hai l'età di mio fratello.
Ecco, perciò rendi conto, insomma, non è che siamo...
Sì, perché io del 53, lui del 55 e l'ultima del 62, per cui avete la stessa età, diciamo, dai.
Bene,
ti grazie. Grazie per tutto quello che puoi, cioè, dirci di utile, insomma.
Sì, ecco, sì, guarda, tanto guarda, noi siamo sempre qua di conseguenza.
Nella vita di tutti i giorni c'è bisogno di sapere.
Bene.
Tanto.
Non ti preoccupare.
Guarda che sono sempre un allievo, non sono mai maestro.
Ma no, ma noi non cerchiamo mai allievi, cerchiamo sempre persone che siano coraggio di essere se stessi. Cioè, gli allievi non è nella nostra vocazione.
Ma no, è una cosa per farti capire che...
Sì, sì.
Ho sempre...
No, ma cioè, meglio essere chiaro, nel senso
imparare,
che...
Imparare.
Sì, no, noi se possiamo dare qualcosa lo diamo ben volentieri, ma lo diamo perché ci piace darlo, non certo perché vogliamo qualcosa di ritorno, insomma.
La seconda parte ci sei tu, no? Cioè, aspetta Claudio.
No, stasera ci sono sempre io.
Ah, ci sei tu stasera?
Sì, sì, Claudio è in ferie, perciò...
Ah, buono. Allora, dopo la ragazza, la nostra speaker, l'Emanuela, ci sei tu?
Dalle 19 alle 20 sono ancora io.
Ok.
Va bene?
Bene. Ciao.
Ciao, ciao.
Grazie.
Ciao.
Niente, figurati, ciao. No, difatti appunto anche l'ascoltatrice diceva, è tardi. L'importante non è l'età o la data in cui si scoprono le cose, ma è scoprire le cose e cercarle sempre, cioè avere sempre il desiderio della conoscenza. Non si pone la conoscenza limitata nel tempo, ma tutta la nostra esistenza è legata alla conoscenza, perciò l'importante è avere questo stimolo, avere questo desiderio.
Sì, pronto?
Ciao, io sono Giacomo, la prima volta che ti chiamo al telefono, cioè...
Sì.
Niente, volevo capire una cosa, cioè, mi sento molto arrabbiati nei confronti...
No, io non sono arrabbiato. Se qua mi dispiace, forse è sbagliato la trasmissione, ma io non sono arrabbiato.
Me la mettete un po' come se fosse un'imposizione, scrivo basso la radio, non so se la...
Sì, sì, no, è meglio che...
Pronto?
Pronto?
Sì, mi senti?
Pronto?
Sì, mi senti?
Sì, mi senti?
Sì, io ti sento perfettamente, dai.
Non so, non ho ben capito il vostro punto di vista, Vedete la Chiesa come un'imposizione?
No, assolutamente no, io non ce l'ho con la Chiesa Cattolica, mai avuto con la Chiesa Cattolica. Non me ne frega niente della Chiesa Cattolica, non ce l'ho mica con la Chiesa Cattolica.
Sì.
Cioè, non so, ti dico, non ce l'ho perché non sono neanche arrabbiato, cioè io sto solo parlando di religione e sto dicendo che esistono due religioni, che esiste una visione religiosa monoteistica e una politeistica, che la visione monoteistica è una visione impositiva che parla di salvezza e di imposizione sugli altri, ma... Sto discutendo di religione?
Sì, sì, no, ok, no, perché, cioè, ti dico, per come la intuivo io per radio che sto seguendo un po', mi pareva come, voi ce l'aveste un po' con la Chiesa...
No, non ce l'abbiamo con la Chiesa, guarda, mai avuto, io non ce l'ho con la Chiesa, assolutamente, su della Chiesa non me ne frega niente.
No, ti dico, perché, l'ho intuito io stando...
Ci sono delle chiese che hanno delle buone architetture, ma tutto sommato qua non ce l'ho con le chiese. Cioè, dico, noi...
Dai, dimmi, scusa.
Cioè, nostra è una discussione religiosa che va ai temi dell'esistenza, nel senso che sono i modi su cui si affronta l'esistenza. Se si affronta l'esistenza dal punto di vista monoteistico, si ha la fiducia nella speranza di una salvezza futura e si parla di una vita che può essere pericolosa condizionato dal peccato. Per noi pagani il peccato non esiste, esistono degli errori nell'esistenza, le persone vivono e cercano di comprendere la loro esistenza e di essere felici nella loro vita. Quello che ci sarà dopo per noi è secondario, e noi diciamo che le persone possono benissimo vivere senza avere il bisogno di avere un credo, un'imposizione, una fede, e che le persone non devono essere salvate, che le persone non hanno un peccato originale, che le persone cercano la felicità, cercano la loro realizzazione, che non hanno bisogno di pensare alla vita eterna, ma che devono pensare alla vita quotidiana, alla vita di ogni giorno, di ogni momento. Non mi sembra di essere arrabbiato quando dico questo.
No, beh, ti dico, cioè, seguendo il programma mi ha dato questa impressione, cioè, per come ascoltando la radio, cioè vi sentivo, questa è l'intuizione mia, cioè, come l'ho interpretato io, hai capito? Poi...
No, noi con la Chiesa non ce l'abbiamo, guarda, te la posso riconfermare, ma noi con la Chiesa...
No, beh, comunque non è che, sai, però, ti dico come la vedo fuori io, hai capito?
Sì, sì, sì.
Come la... No, beh,
sì, comunque... che poi sinceramente, dai, nel senso che le chiese non mi sono simpatiche, vabbè, ma insomma non ce l'ho con loro, insomma. È un problema loro che io non mi siano simpatico, è un problema loro, insomma.
Sì, vabbè, tranquillo. No, perché ti dico, io da cristiano credente, io ci provo, per la mia
vedi, questo è un grosso errore.
Dai, parla, poi ti dico un po'.
No, dimmi pure, dai.
No, ma sono curioso, dai, vai.
No, dai, tu sei cristiano, cioè, cristiano credente, vedi, questo già...
Allora, ti spiego, ascolta un attimo. Cioè, io ci provo, no? Io ci metto la buona fede, poi vediamo comunque sia... cristiano perfetto non esiste.
Cioè, no, esiste il cristiano perfetto.
No, questo è un errore, sì, cioè, sì. Secondo me il cristiano perfetto, quello sì. Che non ha un peccato e tutte queste cavolate qua, non esiste, cioè...
Ma sì, ma il peccatore, cos'è il peccato?
No, perché vedi, se uno inizia
cos'è,
a pensare che...
Cos'è il peccato? Scusa, cos'è sta bestialità del
ma
peccato?
No, ma vedi, mamma mia...
Ma cos'è sto peccato? Cioè, nel senso che... cos'è sto peccato? Io non ho peccati. Cioè, la prima volta che uno si dice io ho dei peccati, cavolo, veramente mi preoccupo a sentire che uno dice che ha dei peccati. Cioè, cos'è sto peccato qua?
Peccato, se fai qualche cavolata te ne rendi conto quando hai fatto una cazzata.
No, se fai degli errori, commetti degli errori, tutto quanto là, gli errori si possono sempre rimediare.
Ma c'è qualcosa dentro che lo sai che hai commesso
un errore? Ti rimane l'esperienza? Beh, tu puoi benissimo rimediare se commetti degli errori, ma poi bisogna vedere che errore commetti, insomma.
Commetti degli errori quando fai del male a una persona deliberatamente.
Cosa fai del male? Cosa fai del male della persona? Chi parla di fare del male alle persone? Cioè, nel senso.
No, ma c'è chi lo fa, però.
Ma chi è che fa la male? Scusa, mi sembra che sia un libro stupido che dice che Adamo ed Eva hanno peccato perché hanno mangiato una mela.
Sì,
cioè,
sì,
una bestialità, non hanno mica fatto male a nessuno, mica hanno sparato a nessuno, mica hanno bombardato il paradiso, il Padre Eterno, hanno mangiato una mela e hanno fatto il peccato. Cioè, io non riesco a capire una cosa del genere, cioè, se tu riesci a spiegarmela, perché la trovo contorta, cioè, nel senso che uno va là, si mangia una mela e fa un peccato. Può darsi, vabbè, che la mela fosse di un altro, ma insomma è sempre una mela, non vedo un motivo per fare un peccato, chiamarlo peccato.
Ma infatti non va vista nell'essenza della mela, se hai ragione, se uno la vedesse da quel punto di vista lì è una cazzata, è ovvio. Lì è un altro po', dimmi, adesso io non sono un teologo, ti dico un po' quello, vagamente quello che mi ricordo, comunque... Diciamo che Adamo ed Eva hanno commesso il peccato, come dici,
scusa.
Aspetta un attimo che lo finisco, aspetta un attimo... di volersi sovrapporre a Dio praticamente, capito?
Scusa, come si sono sovrapposti a Dio? Con le armi, con la violenza, con l'imposizione o mangiato una mela?
Perché loro, cioè, era come una sorta di sfida.
Cioè, gli hanno sparato, gli hanno buttato una bomba, gli hanno dato una coltellata sul fegato, cioè, cosa gli hanno fatto?
E lui, vedi, gli aveva lasciato tutta la libertà, ha detto, mi lascio tutto tranne questa cazzata, sta mela.
Cioè, scusa, ma perché lui doveva dire non ha mangiato sta mela qua?
Poi non sarà una cosa, cioè,
scusa.
Un conto sicuramente che non è esistito, probabilmente sarà tanto per dare un esempio.
Ma è un esempio stupido, permettimi che è un esempio veramente stupido. Cioè, io posso dire, cioè, se tu trovi una persona che dà quattro schiaffoni, dici che gli hai fatto del male, e posso dire, vabbè,
però.
Ma insomma, ti faccio un esempio più appropriato.
Ascolta un attimo, c'è un seguito dopo. Hai presente, no, la storia della mela, la mangia, la mela, tutto il resto,
sì.
No? Poi dopo c'è subito la conseguenza, cioè, un esempio, praticamente gli fa, perché mi ha dato la mela Dio ad Adamo, dice, e Adamo non è che gli dice, l'ho mangiata io perché mi sono diciamo, perché allora voglio mangiarla, gli dice, no, la donna che tu mi hai dato della mela, e da discarica il barile, no?
Sì, beh, sì, se tu, esempio... scusa, se tu vai al caffè dici mi dia un caffè, ti danno un caffè. Cioè, perché hai bevuto il caffè? Perché me l'ha dato la barista.
Cioè, lì, come diciamo che scarica il barile, quello è già...
Come scarica il barile?
Perché se tu... non è che spende le sue responsabilità, hai capito? Tanto per dare un esempio.
Vabbè, ma scusa, ma mica gli ha condannato, mica ci ha detto, io ho mangiato la mela perché ma me l'hanno offerta? Scusa, dove sta? Può essere stato anche sincero?
No, beh, però non è...
Ma scusa, la pubblicità che ti fa comprare le cose, e dice ti ha convinto, ti ha sedotto, va bene, ma tu che sei fatto sedurre, di conseguenza è vero, sì, io ho comprato questa cosa perché la pubblicità mi ha convinto, ma non è un peccato, cioè... È stata l'abilità di chi te l'ha venduta, vado in un negozio e compro una cosa che non volevo, lì è stato un mio errore, ma dico sì, mi sono fatto convincere, ma non è mica un peccato.
Ma il peccato lo fa, fatto che non si prende responsabilità sua.
Ma come non si prende responsabilità sua?
Perché uno che aveva le...
Cioè, dice sì, io l'ho mangiata, beh, me l'ha data, però io l'ho mangiata, cioè mica negativo averla mangiata.
Comunque, senti un po', ascoltami un attimo, poi, ma tu hai ragione, cioè ognuno deve esprimere le sue...
Sì, no, ma cioè, io trovo, capito, l'esempio, l'ho molto calzante, cioè nel senso che non spiega questo peccato qua, cioè non dico, ma anche se lo usiamo come così aforisma, come paradigma, come cosa simbolica, cioè abbastanza confuso, renditi conto che atrocità è venuto da un simile esempio, renditi conto i bambini marchiati quel peccato originale, che
no, ma ascolta un attimo.
Cioè, vedi le conseguenze di un simile esempio, di una simile interpretazione di un simile esempio.
Comunque, ascolta un secondo, perché sennò, comunque sì, io ti ho detto il mio punto di vista,
sì.
Comunque, ti dico, io come cristiano, abbastanza coglionato che sono, seguo molto più il Nuovo Testamento e il Vecchio Testamento, perché francamente se c'è una enorme differenza tra Vecchio Testamento...
No, assolutamente no.
No, perché se tu fai caso, nel Vecchio Testamento non c'è l'esempio del perdono. Come...
Ma no, ma cioè, nella Bibbia puoi trovare qualsiasi cosa.
Nel Nuovo Testamento con Gesù non ha detto non fare questo, non fare quello.
Ma no, ma Gesù è un criminale, cioè bello e buono. Dai,
non posso sapere perché.
Per tutti quanti la sua predicazione è impositiva verso gli altri.
Impositiva? Mm-hmm. Però ti lascia libero?
Ma libero di cosa?
Non ce l'hai preso. Quando
mai ti lascia libero?
Non ti ricordi.
Ascoltami. Cioè, sono perso quando Gesù che ti lascia libero, perché cos'è, un nuovo Vangelo che hanno trovato da poco?
Beh, basta che lo leggi, non ti preoccupare.
No, purtroppo me lo sono anche letto, perché ci ho fatto una conferenza sulla paura e ti posso dire che la Bibbia è una cosa terrificante, cioè veramente mostruosa.
Soprattutto il Vecchio Testamento.
Soprattutto il Nuovo Testamento, perché soprattutto questa figura di Cristo che viene a sacrificarsi per toglierti i peccati, io non gli ho certo chiesto. Questo Cristo che è così impositivo, che dice fatevi pescatori di uomini, cioè significa pescatore...
Ascolta un attimo, posso parlare, poi sì. Non ti preoccupo. Comunque, un esempio, appunto, pescatore di uomini, ok... adesso non mi ricordo se aveva preso un mercante o un ricco, gli fa, cioè questo qua gli aveva espresso, ti dico le parole precise, non me le ricordo, gli ha espresso l'idea, mi piacerebbe seguirti, fa tu dai vendi le tue cose ai poveri e seguimi.
Bella cavolata.
Perché lo farebbe, no?
Beh, una bella cavolata è l'affermazione che fa Gesù Cristo, ed è veramente una cazzata.
Non è che gli ha detto vieni...
Scusa, se io sono abile a gestire dei soldi, benissimo, posso dire a una persona, visto che sei capace di gestire i soldi, gestisci al meglio, non privarti di una cosa che sai gestire bene. L'intelligenza vorrebbe questo.
Non gli ha dato un'imposizione, gli ha detto se vuoi, quello lì non le ha vendute... è rimasto la sua vita, non si vedono nessuno.
Beh, era più intelligente, ha avuto un colpo di stupidaggine di dire cosa devo fare per seguirti, quando si è reso conto che Gesù Cristo era un pazzo, ha capito di andarsene per la sua strada, insomma. Se tu prendi le parabole di Gesù Cristo, sono parabole terrificanti, perché quando lui, ad esempio, fa...
per parabole perché non tutti intendono. Comunque,
le parabole sono veramente terrificanti, cioè, prova a pensare quando dice che il padrone ha diritto di rimunerare, non al di là del lavoro che fa, ma come vuole le persone che lavorano, cioè uno lavora 10 ore e si paga di uno che lavora 2 ore, a livello di giustizia io c'avrei parecchio da ridire, insomma, cioè nel senso che lui dice che è giusto che avvenga
così. Non l'ho seguito, Dio.
Perché
tutto non me lo ricordo, ovvio.
Ma vedi, perché la Bibbia è un insieme, se tu puoi pescarla a caso, è un insieme di criminalità, soprattutto il Nuovo Testamento, soprattutto la figura criminale e schifosa di Gesù Cristo, cioè è una cosa terrificante.
Posso dirti una cosa, però, se ci fai caso, Gandhi non era cristiano, però ha seguito l'esempio di Gesù.
Assolutamente, sarà assolutamente
non
no.
Era, perché se, lui lo dice, ha seguito l'esempio di Gesù.
Ma questo questo gli ha attribuito la cosa. Gandhi è stato molto più intelligente rispetto a Gesù Cristo, perché Gandhi ha avuto dei comportamenti concreti, non violenti, e soprattutto ha dato degli esempi su come si combattono le cose, perché voglio ricordarti una cosa, che quando voleva portare il suo popolo all'indipendenza, Gandhi disse benissimo, gli inglesi ci controllano col discorso del sale, e noi ci andiamo a produrre il nostro sale. Quando Gandhi disse gli inglesi ci controllano perché ci danno il tessuto, e noi ci andiamo a filare i nostri tessuti, ha dato un esempio concreto di come si agisce, cioè Gandhi era ben superiore. Gesù Cristo non ha mai avuto nessun comportamento del genere.
Come perché... sono messi in fila e sono presi un sacco di bastonate in testa.
Sono andati a raccogliersi il sale e sono andati a tenersi i propri vestiti. E questo è un esempio concreto di contropotere e di come si agisce concretamente. Di conseguenza, Gandhi è stato un grande, Gesù Cristo è stato un criminale.
No, Gesù si è fatto, cioè, poteva anche scappare.
Scappare da cosa? Era un criminale, l'hanno imprigionato perché era pedofilo, l'hanno processato, tutto quanto là. Cioè, che poi non è che è mai esistito, cioè, la Bibbia è un insieme di panzane, di frottole, messe assieme che non hanno nessun fondamento storico. E sono stato servito...
Ci delle altre testimonianze anche da altre fonti.
Non esiste nessuna testimonianza storica. Il fatto sta che, sia storica o non storica, la Bibbia è un insieme di azioni criminali e di insegnamenti criminali. E... praticamente è un codice penale, insomma.
Sì, beh, comunque sia, secondo me sono tante persone che hanno seguito l'esempio della Bibbia. E
certo, tutti gli inquisitori hanno seguito l'esempio di Gesù Cristo nel farsi salvatori di uomini. Hanno salvato del peccato milioni di streghe di uomini bruciando il suo rogo, perché se continuavano a vivere continuavano a peccare. E allora per salvare dal peccato li hanno bruciati il suo rogo. Sono stati molto molto gentili. Anzi, queste persone che sono bruciate dovevano anche ringraziarle, perché li hanno salvati dal peccato.
Questo cos'è? Sempre la Bibbia?
Certo, la Bibbia.
Che punto?
Scusa, tutta la Bibbia è la predicazione della salvezza degli altri. Il Gesù Cristo è venuto qui a sacrificarsi per salvare gli altri. Di conseguenza tu devi sempre salvare i peccatori. Sempre redimere dal peccato originale. E non parte dal peccato originale. Gesù Cristo sarebbe venuto per cercare di salvare dal peccato originale. Cioè, renditi conto che tu vai a insegnare un qualcosa che porta alle estreme conseguenze l'inquisizione. E Gesù Cristo è il primo inquisitore, perché andava a contestare l'intenzione delle persone. Perché non è che lui se la prendesse soltanto con l'insegnamento o quei comportamenti, ma addirittura con i pensieri, con i desideri delle persone. Sappiamo che Gesù Cristo non è esistito, però ha dato degli insegnamenti criminali, tutto quanto là.
Ma comunque, secondo me, leggiti un po' il discorso della montagna e...
Ma guarda, la Bibbia è tutta una criminalità, cioè, pagina che passi, ogni pagina è un insieme di atti criminali e di violenza.
Beh, quello può essere un resoconto.
Ma... No, purtroppo è un insegnamento criminale, cioè nel senso che è un manuale per killer, proprio per killer professionisti, insomma.
Mamma mia, ama il tuo prossimo come te stesso, non mi sembra un insegnamento da
killer. Se si sottomette a te. E soprattutto ama il tuo prossimo come te stesso, perché a Dio è delegata la vendetta. Tutto quanto là.
Uno che si è fatto crocifiggere, alla fine non mi sembra che sia sottomesso.
Si è fatto crocifiggere, non c'è stato per me, nessuno gliel'ha chiesto, e poi nessuno l'ha crocifisso, se è stato crocifisso hanno fatto bene a crocifiggerlo. Cioè, anzi, se moriva un po' prima era anche meglio, comunque, opinione mia
è
questa.
È abbastanza zona, dai, non è che sia...
Purtroppo è troppo avanzata, hanno fatto già troppi danni, insomma. Comunque, se è stato condannato, è stato crocifisso, hanno fatto bene a crocifiggerlo, premesso che non è mai esistito. Comunque, dovevano crocifiggerlo prima, se sinceramente un criminale del genere non si lascia in giro per 33 anni, lo si ferma prima, insomma. Probabilmente...
Che tira su le persone, sembra che sia un criminale.
Criminale.
Tante persone hanno seguito anche Madre Teresa di Calcutta, il suo esempio.
Cavolo, Madre Teresa di Calcutta, altro bel esempio, altra bella stinca di santa proprio.
Perché? Cos'è che non va adesso questa persona?
La Madre Teresa di Calcutta, ma scusa, sai i suoi comportamenti, sai le azioni che ha fatto? Cioè, ce ne sono decine di casi in cui ha avuto dei comportamenti veramente violenti verso le persone.
Raccontamelo così, me lo fai sapere.
Allora, ci fu il comune di Boston che gli regalò un magazzino per il prezzo simbolico di $1, con la condizione di creare gli ascensori per gli handicappati. Ma la Teresa di Calcutta si rifiutò di fare gli ascensori. Il comune disse che gli handicappati era giusto che avessero gli ascensori e che gli ascensori li avrebbero pagati loro, il comune. Madre Teresa di Calcutta rinunciò alla donazione, perché dicendo che gli handicappati sono dei puniti da Dio, era giusto che soffrissero. Madre Teresa di Calcutta. Esiste un libro che si chiama La posizione della missionaria, che è una raccolta del comportamento criminale di Madre Teresa di Calcutta, senza parlare del comportamento che ha avuto in India verso le persone, senza comportare tutti i comportamenti che ha avuto in giro per il mondo. Cioè, c'è un bel libro fatto dalla Minimum Fax, si chiama La posizione della missionaria, ed è la raccolta dei comportamenti di Madre Teresa di Calcutta.
Allora, posso dirti una cosa?
Sì.
Sicuro che non abbia a che fare come una storia simile è stata quando volevano regalargli i frigoriferi, non so se l'hai presente.
Come?
Quando volevano regalargli i frigoriferi, se l'hai presente. Lei non li ha accettati perché ha detto, se io prendo i frigoriferi inizio a vivere già bene, per vivere tra i poveri devo pensare come i poveri.
Ma sì, ma va.
Non li ha accettati, ma va, è stato un esempio.
Sì, beh, difatti però poteva benissimo prendere le medicine e curarli, cose che non ha mai fatto. Se io voglio ricordarti che ti voglio ricordare che esiste una rivista come The Lancet che ha criticato i metodi e i sistemi con cui venivano curati, per modo fra virgolette, i pazienti delle sue case di cura. Guarda, è arrivata la manuela, mi dispiace. Stasera ci sono trasmissioni.
Comunque ti dico, c'è stata parecchia gente sul funerale, perciò qualcuno gli avrà voluto bene, perché tutta quella gente non sarà.
Beh, certamente io non voglio bene a Gesù Cristo, guarda. Mi dispiace, ma
non preoccupare, va bene. Ha il diritto di pensarla come vuole.
Spero che potremo rinunciare anche a Gesù Cristo. Va bene, ti saluto perché è già quella. Va bene, ciao.
Ok, ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Chiudo la trasmissione, faccio partire già la pubblicità perché purtroppo la telefonata ha portato via tantissimo tempo. Ci risentiamo dalle 19 alle 20.